Saluto tutti e tutte voi che avete scelto di partecipare questa sera al nostro consueto incontro mensile, ormai è il quinto di questa parte dell'anno in corso e per forza di cose anche questo avviene ancora online. È l'ultimo che ci eravamo ripromessi di fare insieme in questa forma. Speriamo tutti vivamente che possa essere l'ultimo di questo genere e di poter finalmente riprendere gli incontri in presenza, zona per zona, ogni gruppo col proprio docente. È anche vero che abbiamo scoperto un modo che può facilmente accomunare tutti e permettendo anche di ascoltare persone che magari non potrebbero venire qui a Venezia. Quindi ci sono pro e contro. Nell'invito che avete ricevuto avrete già appreso che il relatore di questa sera è Don Dionisio Candido, siracusano di origine, come rivela il suo nome, ma anche la sua parlata, che saluto e ringrazio a nome di tutti. Lo ringrazio vivamente per essersi reso disponibile, nonostante i suoi molteplici svariati impegni, per questa serata. È biblista, ha conseguito il dottorato al biblico, è impegnato nell'insegnamento e attualmente anche responsabile del settore dell'apostolato biblico dell'Ufficio Catechistico Nazionale della CEI. Oltre a questo è anche un caro amico non solo mio personale, ma anche della scuola biblica per la quale ormai diversi anni fa aveva tenuto qui a Venezia una conferenza sulle figure della fede nell'Antico Testamento. Non mancano da parte sua pubblicazioni e contributi facilmente reperibili in libreria. Ultimamente, prima di Pasqua, proprio in preparazione alla Pasqua, ha anche guidato a livello un corso di esercizi spirituali online, rivolto a livello nazionale ai catechisti e agli evangelizzatori. Nel frattempo sta compiendo un progetto di ricerca in critica testuale in una facoltà austriaca e stasera si collega appunto da Salisburgo dove si trova per questo impegno. Capite perché parlavo di molti e svariati impegni. Si è reso disponibile con noi veneziani, anche se spesso mi ricorda che c'è qualche attrito tra noi e Siracusa per il fatto che, dice lui, abbiamo portato via Santa Lucia. Come sapete, dall'invito che avete ricevuto, le abbiamo chiesto di parlarci, avendo sempre come sfondo gli Atti degli Apostoli, dello Spirito Santo tra i credenti. Una presenza, un'azione, quella dello spirito, che può anche passare inosservata, ma che invece è fondamentale. Tanto che senza l'azione dello Spirito Santo, potremmo tranquillamente dire non ci sarebbero gli Atti degli Apostoli. Non porto via altro tempo, lascio la parola a Don Nisi.
Grazie Don Mauro, vi chiedo solo di darmi un cenno se la mia voce si sente bene, distintamente. A posto, benissimo, grazie. Allora, a me anzitutto il compito di ringraziare Don Mauro che conosco da tanto tempo, abbiamo condiviso gli studi, immagino che lo conosciate anche voi, quindi il genere letterario di Don Mauro lo conosciate, quindi quando dice le bugie sapete riconoscerlo. Ho sempre detto che i veneziani avete custodito il corpo di Santa Lucia. Lui mi rimprovera e l'avete rubato, ma non mi appartiene questo linguaggio. E poi vorrei salutare e ringraziare anche Maria Leonardi, che mi aveva accolto nel 2013. Don Mauro ha citato quel passaggio che ancora ricordo molto volentieri, è stata un'occasione molto bella. Poi sono venuto a Venezia tante volte, insomma, quindi è la diocesi, insomma, un po' la conosco. E quindi mi sento accolto e mi sento a casa, anche se appunto la tecnologia in questo momento sembra allontanarci, in realtà ci avvicina. E quindi ci dà delle opportunità che altrimenti, come diceva Don Mauro, non avremmo potuto avere. Allora, per entrare un po' nel nostro discorso che concerne lo Spirito Santo tra i credenti e in particolare gli Atti degli Apostoli, io vorrei fare anzitutto due premesse, due piccole premesse, prima di entrare in medias res, necessarie per capire quello che stiamo per considerare. Allora, la prima premessa, è che il libro degli Atti, perdonatemi se dico qualcosa di scontato, poi mi rimprovererete in separata sede. Comunque, il libro degli Atti, giusto per ricordarlo, rinfrescarlo a qualcuno, va considerato come il prosieguo naturale del Vangelo di Luca. Nella struttura del nostro Nuovo Testamento non è così, perché noi abbiamo Luca, Giovanni e poi il libro degli Atti, ma di fatto, se fosse possibile, noi dovremmo riuscire a tenere insieme Luca e Atti. Si tratta di un'unica opera, appunto, in due parti. La prima, che copre il racconto, dalla nascita di Gesù alla sua ascensione al cielo, 24 capitoli, e la seconda che copre dall'ascensione, appunto, sino alla predicazione di Paolo a Roma, 28 capitoli. Quindi un'unica opera in due parti che chiarisce lo stesso Luca essere così. All'inizio degli Atti, se voi avrete modo di prenderlo, io considero questa conversazione un po' un'introduzione al libro degli Atti, quindi poi potrete farlo voi di persona. E inizia così il libro degli Atti: nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece ed insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Eccolo qui già. Egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione con molte prove durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Ecco, questo è il cappelletto degli Atti degli Apostoli, ma è molto utile per noi. Avete già visto, avete già sentito che lo Spirito Santo viene menzionato già due volte. Quindi dovremmo in qualche misura tenere presente che c'è un rapporto tra gli Atti degli Apostoli e il Vangelo di Luca. Di più, dovremmo fare qualche riferimento ai rapporti tra gli Atti degli Apostoli e tutti e quattro i Vangeli, quindi la storia di Gesù, dalla nascita sino alla sua ascensione. Ovviamente Vangeli che parlano pure dello Spirito Santo, quindi diciamo, non è prerogativa esclusiva degli Atti degli Apostoli. Seconda premessa, come avete ascoltato, sin dai primi versetti del nostro libro è già comparso lo Spirito Santo con una certa, diciamo, abbastanza importante in questa introduzione. Ed in effetti il termine greco pneuma, il termine che significa spirito, attraversa l'intero libro dall'inizio alla fine. Si possono contare 68 occorrenze del libro termine spirito nei 28 capitoli degli Atti degli Apostoli. Naturalmente noi non potremmo considerare tutte le volte in cui lo spirito ricorre nel libro, ma dico subito che la mia idea è che il libro degli Atti degli Apostoli potrebbe essere definito il libro degli Atti dello Spirito. E proverò ad articolare questa idea nel corso della relazione. Ovviamente non ci si può accontentare dei dati quantitativi, no? Non basta dire che una parola è molto frequente in un libro per sostenere che dietro quella parola ci sia un protagonista del racconto. Non è il dato quantitativo che fa la qualità. D'altra parte, quando si fa esegesi, cioè quando vogliamo scendere un po' più in profondità nei libri biblici, non si può non partire dalle parole. Cioè, si deve partire da ciò che c'è, non da ciò che vorremmo che ci fosse. D'altra parte, non si può essere nemmeno ingenui. Cioè, i dati o i numeri vanno letti e capiti con una qualche competenza. Lo dico perché, come sto per illustrare, non è tutto oro quello che luccica. Mentre si trova dell'oro anche dove non te l'aspetti. Fuor di metafora, non ogni spirito nel libro degli Atti è lo Spirito Santo. E d'altra parte, talora lo Spirito Santo è dove sembra che non ci sia. Quindi è presente anche laddove il termine Spirito Santo è assente. Allora, parto proprio da qui, dallo Spirito con la S minuscola, che non è lo spirito con la S maiuscola, anzi direi meglio che parto dagli spiriti, lettera minuscola, plurale. Prevalentemente negli Atti degli Apostoli si tratta di spiriti cattivi. Qualche esempio. Al capitolo 5 si racconta delle guarigioni compiute dagli Apostoli presso il portico di Salomone, che è una delle zone della spianata del Tempio, in questi giorni tristemente famosa per quello che sta avvenendo nella zona del monte. Si legge così al capitolo 5: la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e persone tormentate da spiriti impuri. E tutti venivano guariti. Quindi qui il termine è pneuma, pneumata, il plurale, iupo pneumaton, acatarton, cioè non puri, che hanno bisogno di una guarigione. Quindi vedete, figura il termine, ma non stiamo parlando dello Spirito Santo. Oppure ancora al capitolo 8, quando Filippo, uno degli apostoli, va a predicare in Samaria, uno degli effetti è questo: da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. Atti 8:7. Alcuni prodigi simili accadono anche ad Efeso, grazie a Paolo, siamo al capitolo 19, un po' più avanti, dove si legge: mettevano sopra i malati fazzoletti o grembiuli che erano stati a contatto con lui, cioè con Paolo. E le malattie cessavano e gli spiriti cattivi. Ancora c'è questa terminologia legata agli spiriti, questa volta non sono impuri ma cattivi, sono ponerà. In quella medesima città avviene anche un fatto inatteso, sempre ad Efeso. Lo spirito cattivo rispose loro: conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? E l'uomo che aveva lo spirito cattivo si scagliò su di loro. Quindi ha un potere, diciamo, una dinamica che è molto simile a quella degli spiriti impuri dei Vangeli. Vi ricordate gli uomini che sono abitati da spiriti immondi, si legge nei Vangeli. Dunque, sostanzialmente, non ogni spirito è buono. Ci sono spiriti impuri o spiriti cattivi che nuociono alle persone e che fuggono di fronte ai discepoli di Gesù, Filippo, Paolo e così via. Può essere utile qui ricordare quello allora che si legge nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 4. Non prestate fede ad ogni spirito, ma mettete alla prova gli spiriti per saggiare se provengono veramente da Dio, perché molti falsi profeti sono venuti nel mondo. Quindi possiamo dire, molti si spacciano per essere dotati di uno spirito buono, ma il credente è chiamato a fare discernimento. E poi torneremo su questo, insomma, la fede chiede un po' di intelligenza, appunto, un pochettino di discernimento. In questo caso, nella prima lettera di Giovanni, i criteri di discernimento sono tre: credere che il Figlio di Dio sia veramente incarnato, quindi credere nella incarnazione, pensare e vivere in un modo diverso dal mondo, quindi riuscire ad avere un pensiero alternativo, evangelico, anche quando questo non conviene. Terzo, ascoltare gli apostoli e la comunità, quindi non restare da soli, no? Noi ci convinciamo di essere nel giusto sino a quando non parliamo con qualcuno. Qualcuno dice che qui c'è il fondamento del celibato sacerdotale, così non possiamo essere contraddetti da nessuno. Scherzo, lo dico perché se state registrando e poi rimontate la relazione sempre. Vabbè. Ci sono poi degli spiriti che si potrebbero definire eclatanti. Ci sono gli spiriti immondi, cattivi, ci sono gli spiriti eclatanti. Di per sé non sono né buoni né cattivi, ma di certo fanno un certo scalpore. Paolo, sia negli Atti, a dire il vero, Paolo non è il protagonista del libro degli Atti, c'è Pietro che ha uno spazio maggiore, ma noi sappiamo che Paolo ha un certo peso qui. Comunque, sia il personaggio di Paolo nel libro degli Atti, sia quel Paolo che noi conosciamo dalle sue lettere, per esempio la prima lettera ai Corinzi, si dimostra particolarmente attento a ridimensionare il valore di questi spiriti eclatanti o carismi, si potrebbe dire. Così possiamo godere di una situazione singolare al capitolo 16 del libro degli Atti, mentre Paolo si trova con Sila. Si legge così, capitolo 16, versetti 16-18. Mentre andavano alla preghiera, venne verso di noi una schiava, mentre andavamo, è Paolo che parla, alla preghiera venne verso di noi una schiava che aveva uno spirito di divinazione. Costei, facendo l'indovina, procurava molto guadagno ai suoi padroni. Ella si mise a seguire Paolo e noi, gridando: «Questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza». Così fece per molti giorni, finché Paolo, mal sopportando la cosa, si rivolse allo Spirito e disse: «In nome di Gesù Cristo ti ordino di uscire da lei». E all'istante lo Spirito uscì. Quindi si tratta di uno spirito tutto sommato buono, capace di consentire addirittura a questa donna di dire la verità. Peraltro una verità molto lusinghiera per i due: questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza. Ma Paolo la mette a tacere e lo spirito buono è costretto a lasciarla. In altri termini, ci possono essere cose buone in sé, ma inopportune e in definitiva non utili per la diffusione del regno. La preoccupazione di Paolo, qui come altrove, sembra essere stata quella di dare spazio solo a ciò che edifica tutti. Gli spiriti o i carismi personali, ciascuno li deve tenere per sé se possono mettere in difficoltà gli altri. Paolo avrà le pagine anche molto severe nei confronti di chi ha dei carismi prodigiosi, dei talenti eccezionali. Siccome potrebbero mettere in imbarazzo altri e far pensare che se uno non ha un carisma straordinario non è credente, è bene che questi tacciano. Non so se rende. Quindi la logica non è dello spirito in quanto tale, ma dello spirito che edifica. Perché al limite si potrebbe avere uno spirito, o un carisma, sarebbe meglio dire, che è per l'edificazione personale, ma non comunitaria. A quel punto bisogna tacere e nasconderlo. Ci sono invece persone e situazioni con cui lo spirito, con la S maiuscola, si rivela in modo molto funzionale per la comunità. Proviamo a vedere qualche esempio, ve ne offro quattro: Pietro, Stefano, Barnabè, Saulo e Agabo, che come poi conosceremo. Allora, partiamo da Pietro. Nel capitolo 4 del libro degli Atti, Pietro e Giovanni si trovano di fronte ai componenti del tribunale ebraico. C'è un una crisi in corso. Pietro e Giovanni si ostinano in un certo senso a continuare ad annunciare Cristo risorto, vanno anche al tempio, continuano a frequentarlo, ma questo mette un po' in imbarazzo le autorità che quindi li richiamano al Sinedrio e li interrogano: con quale potere o in quale nome voi avete fatto questo? Quindi si tratta del fatto che stanno annunciando la risurrezione di Gesù, benché sia stato vietato loro. Il testo allora dice che Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro. Ecco, inizia così uno straordinario atto di fede, se avete modo di leggere questo discorso di Pietro al capitolo 4, ve ne accorgerete, è un atto di fede nel risorto. Quindi lui ha di fronte a questa domanda la possibilità di esplicitare qual è il suo pensiero sul risorto, che cosa è veramente successo al risorto. Dunque, lo Spirito Santo si rende presente e ispira Pietro, che è chiamato a rendere testimonianza al risorto. Quindi lo spirito che abilita la testimonianza, su questo ritorneremo. Lo stesso collegamento tra lo spirito e la testimonianza del risorto si ritrova un poco più avanti nella persona di Stefano, il primo martire. Il suo ingresso in scena è apparentemente fortuito, sembra un po' occasionale. Quando sorge, vi ricordate il problema di assistere le vedove del gruppo dei giudeocristiani di lingua greca che si lamentano di essere trascurate. Allora, gli apostoli fanno una piccola riunione per decidere e si scelgono sette uomini che si prendano cura un po' di questa questione. E tra questi sette c'è Stefano. Capitolo 6, versetto 3. Fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito Santo e sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, vedete, c'è la sottolineatura, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Quindi Stefano inizia, diciamo, il suo servizio con questo viatico della pienezza dello Spirito Santo che gli viene riconosciuta, ma fa molto bene il suo servizio, con tanto successo da attirarsi le false accuse di alcuni suoi detrattori. Ma costoro, dice il libro degli Atti, non riuscivano a resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. Di chi parla? Parla del risorto. Quindi torna il tema dello Spirito Santo che consente al credente di testimoniare il risorto. Ma ancora più importante è che mentre viene lapidato per la sua fedeltà a Gesù, siamo al capitolo settimo, egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio. Atti 7:55. Ancora una volta lo Spirito Santo compie l'opera di ispirare e sostenere quanti si trovano nella condizione di dover dare testimonianza al risorto, anche a rischio della propria vita. Qui il nesso è Spirito Santo, testimonianza, martirio. Sapete che martirio etimologicamente è testimonianza, poi è stato colorato con il colore del sangue perché il martire è diventato chi ha reso la propria vita a motivo della testimonianza. Pietro, Stefano, nel capitolo tredicesimo, Barnaba e Saulo. Quel Saulo che tra poco sarà chiamato Paolo. Saulo è il nome giudaico. Paolo è il nome romano, sapete, lui aveva doppio passaporto, doppia cittadinanza. Barnaba e Saulo, nel capitolo 13 del libro degli Atti, ricevono lo Spirito per andare a predicare la buona novella della risurrezione di Gesù. Vi leggo il testo, siamo al capitolo 13, versetto 4. Essi, inviati dallo Spirito Santo, vedete, inviati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e di qui salparono per Cipro. giunti a Salamina, guardate che la geografia per il libro degli Atti è importantissima perché è un modo per dire che la parola di Dio sta arrivando dovunque. Quindi cita le tappe degli apostoli, tutti quelli che si spostano e conosciamo una bella geografia della salvezza in questo senso. Quindi immaginate cosa volesse dire che si andava a Cipro. Bisogna partire da Cesarea verosimilmente e prendere la nave. Giunti a Salamina, cominciarono ad annunciare la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei, avendo con sé anche Giovanni come aiutante. Piccola parentesi, questo sarebbe Marco, secondo qualcuno, il vostro Marco, perché Giovanni Marco. Qualcuno dice che era appunto l'accompagnatore di Paolo in questo viaggio di Atti 4, avrebbe accompagnato Paolo, poi con Paolo ci sarebbero state alcune, diciamo, vedute diverse, quindi i due si sarebbero separati, però Marco avrebbe avuto un qualche sentore dei viaggi di Paolo, soprattutto Marco sarebbe stato legato a Pietro. No, alcune cose che noi leggiamo nel Vangelo verosimilmente vengono dalla testimonianza di Pietro. Dunque, cominciarono ad annunciare la parola di Dio nelle sinagoghe, avendo con sé anche Giovanni come aiutante. Attraversata tutta l'isola fino a Pafo, si trovarono un tale, ecco qui la nostra questione, mago e falso profeta giudeo di nome Bar Jesus. Al seguito del proconsole Sergio Paolo, uomo saggio, che aveva fatto chiamare a sé Barnaba e Saulo e desiderava ascoltare la parola di Dio. Quindi c'è questo proconsole Sergio Paolo che ha chiamato i due apostoli, ma lui ha al seguito questa figura un po' ambigua, un po' problematica di questo mago o finto tale. Ma Elimas, il mago, perché il significato del nome è Elimas, faceva opposizione ai due apostoli, cercando di distogliere il proconsole dalla fede. Allora Saulo, detto anche Paolo, colmato di Spirito Santo, fissò gli occhi su di lui e disse: Uomo pieno di frodi, di ogni frode, di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, quando cesserai di sconvolgere le vie diritte del Signore? Vedete che Paolo, diciamo, non aveva peli sulla lingua. Il Paolo che conosceva delle lettere è anche il Paolo degli Atti, un uomo certamente energico. Ora, qui, grazie a Paolo, si aggiunge un altro aspetto dell'opera dello Spirito Santo. Di fronte ai bugiardi, ai millantatori, lo Spirito diventa energia di opposizione. Giovanni l'Evangelista, direbbe che, essendo Spirito di verità, non sopporta la menzogna. La verità del Vangelo non ammette neanche deviazioni, rallentamenti. No? La parola, questo è un altro ritornello del libro degli Atti, la parola correva. Quindi tutte le resistenze sono insopportabili per l'uomo di Dio, l'uomo pieno di Spirito Santo. Altro esempio che vi presento di Spirito Santo che abita, diciamo, gli apostoli, i discepoli di Gesù, è quello di Agabo, probabilmente un profeta itinerante, siamo al capitolo 11 del libro degli Atti, un profeta itinerante originario di Gerusalemme o forse semplicemente veniva da Gerusalemme. Cito questo episodio per mostrare un criterio di discernimento ecclesiale che è caro a Paolo, e che ritroviamo nelle sue lettere che vi ho appena accennato. L'episodio è questo, raccontato capitolo 11, versetti 27-29. Capitolo 11, 27-29. In quei giorni alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiochia. Uno di loro, di nome Agabo, si alzò in piedi e annunciò, per impulso dello Spirito, che sarebbe scoppiata una grande carestia su tutta la terra. Ciò che di fatto avvenne sotto l'impero di Claudio. Allora i discepoli stabilirono di mandare un soccorso ai fratelli abitanti nella Giudea, ciascuno secondo quello che possedeva. Quindi, non c'è dubbio che lo Spirito abbia sollecitato Agabo a predire la carestia imminente. Quello che però è rilevante non è tanto che la sua predizione si sia rivelata corretta, quanto il suo risvolto, cioè la carità dei credenti. Siccome c'è una carestia, c'è una situazione di difficoltà, i credenti si attivano per aiutare quella chiesa che è più in difficoltà. Questo per Paolo sarebbe un buon motivo per coltivare lo spirito, perché è funzionale all'edificazione di tutti, o è funzionale alla carità. Ciò che non è funzionale alla carità non serve. C'è un aspetto specifico negli atti, un aspetto specifico dello Spirito Santo che Luca tiene a sottolineare. Potremmo dire così: lo Spirito Santo ha ispirato le scritture. Qui si può dire in una battuta un po' semplicistica che per Luca la scrittura era quello che per noi oggi è l'Antico Testamento. Cioè, quando lui dice, in genere, quando gli evangelisti dicono come dice la scrittura, come è scritto nella scrittura, questa scrittura è quello che per noi è il Nuovo Testamento. È l'Antico Testamento, scusate, ovviamente. Luca stesso, cioè, non sa di essere un autore sacro. Questa è una cosa ovvia, diciamo. Luca non sa di essere Luca, se posso dirla così, no? Lui non sa di scrivere un Vangelo, non sa che passerà alla storia per il suo Vangelo secondo Luca e per gli Atti degli Apostoli. Non esisteva neanche il genere letterario Vangelo. Si scrivevano dei testi che raccontavano la storia di personaggi importanti e Gesù era uno di questi. Allora, qual è il rapporto della Chiesa nascente con l'Antico Testamento, con le scritture? Aveva ed ha ancora oggi senso leggere l'Antico Testamento se c'era Gesù, il risorto, no? Quindi tutto viene, la vita viene interpretata alla luce di quello che loro hanno vissuto con Gesù. Ma ha senso ancora leggere le scritture, le profezie, le promesse? Due passi sono illuminanti in questo senso. Il primo concerne il discorso di Pietro quando si rende necessario rimpiazzare Giuda. Siamo al capitolo 1, all'inizio. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli e disse: Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Vedete come lo racconta? Noi oggi parleremo di narrativa, no? Qual è la narrazione di Pietro? Dice, si doveva compiere, era necessario. Questo richiederebbe un incontro, questo era necessario. Comunque, è andata così e come è andata non è al di fuori del piano di Dio. Come è andata? Che la scrittura aveva preannunciato, anzi lo Spirito Santo nella scrittura aveva preannunciato che sarebbero andate così le cose. Egli infatti era stato del nostro numero, Giuda, e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Giuda dunque comprò un campo con il prezzo del suo delitto e poi, precipitandosi, squarciò e si sparsero tutte le sue viscere. La cosa è divenuta nota a tutti gli abitanti di Gerusalemme. Sta scritta infatti nel libro dei Salmi, scusate, e così quel campo nella loro lingua è chiamato Acher Damah, cioè campo del sangue. Sta scritta infatti nel libro dei Salmi, la sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti, il suo incarico lo prenda un altro. Questa è la citazione insieme del Salmo 69 e del Salmo 109 e allude a questa defezione di Giuda che noi conosciamo e quindi alla necessità di sostituirlo, perché il segnale era quello delle 12 tribù di Israele, quindi 12 apostoli, quindi il dodicesimo andava trovato. Ora, quello che a me interessa qui sottolineare è che lo Spirito parla nella scrittura, in questo caso nel Salterio. Luca cita il Salmo, che è funzionale a quello che sta avvenendo, e spiega che nel Salmo lo Spirito Santo già aveva parlato. Un passo analogo si trova al capitolo 4, quando la comunità saluta Pietro e Giovanni rimessi in libertà dal Sinedrio. Si legge così, 4:24. Signore, tu che hai creato il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in essi si trovano, tu che per mezzo dello Spirito Santo hai detto per bocca del nostro padre, il tuo servo Davide, perché le nazioni si agitarono, i popoli tramarono cose vane, si sollevarono i re della terra, i principi si allearono insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Dunque, ancora una volta una citazione, questa volta Esodo 20, quindi siamo nel capitolo del Sinai, e il Salmo 146. In pieno contesto pasquale, Luca lascia intendere la profonda unità tra l'economia della creazione e quella della redenzione. Tu sei il creatore, ma tu sei anche il salvatore. E poi verrà la citazione anche del Salmo 2. Quindi, se riusciamo progressivamente a memorizzare i Salmi e il libro dell'Esodo. Un ultimo passo è emblematico in questo senso. Quando Paolo si rivolge ai giudei di Roma, siamo alla fine di Atti, Atti 28, con parole molto forti, e dice: essendo in disaccordo fra loro, se ne andavano via, mentre Paolo diceva quest'unica parola: ha detto bene lo Spirito Santo per mezzo del profeta Isaia ai vostri padri, e poi qui cita Isaia, insomma, un po' pesantemente. Abbiamo visto dunque che Luca cita abbondantemente la scrittura, in particolare vedete che cita Salmi, cita i profeti e ha citato anche il libro dell'Esodo, che sarebbe il Pentateuco, secondo il libro della Bibbia. Una domanda a margine, allora, quale Bibbia leggeva Luca e quale Bibbia leggeva Gesù? Ora, è una domanda simpatica, direi per gli specialisti è una domanda terribile, per noi la possiamo fare diventare una domanda simpatica, ma Luca ci dà un indizio, Luca stesso. Nell'episodio dell'incontro tra il risorto e i discepoli di Emmaus, quindi siamo al capitolo 24 del libro di Luca, vi ricordate che Gesù li rimprovera e dice: sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora sembrerebbe che al tempo di Gesù, o meglio, al tempo di Luca, le scritture, questo termine generico, non sappiamo bene che cosa contenga, però dovesse contenere la legge di Mosè, significa i primi cinque libri della Bibbia, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Quindi la legge di Mosè, i profeti, sicuramente c'era Isaia, l'abbiamo sentito citare. Verosimilmente ci sarà stato Geremia, Ezechiele e Daniele. Sugli altri abbiamo qualche dubbio. E i salmi. Quindi la salmodia, che è la preghiera sacerdotale, diciamo per eccellenza, che noi ce l'abbiamo nella liturgia delle ore. Forse non tutti sanno che, per fare una piccola rubrica della settimana enigmistica, noi preti non abbiamo l'obbligo canonico della messa quotidiana, ma abbiamo l'obbligo canonico della liturgia delle ore. Quindi siamo, diciamo, canonicamente obbligati a dire il breviario, a leggere i salmi. Questo ci avvicina molto anche al mondo ebraico. Ora, non è per il fatto che manchi l'obbligo non celebriamo la messa, è che, diciamo, non c'è bisogno di un obbligo per celebrare la messa quotidianamente, ovviamente. Però, ecco, è interessante che Luca cita la legge di Mosè, i profeti e i salmi, vuol dire che i salmi erano qualcosa di molto frequentato, e noi lo sappiamo anche da quello che si è scoperto a Qumran, la quantità, diciamo, di salmodia che abbiamo. Questo è un altro capitolo. Quello che possiamo ritenere è che il rapporto tra lo spirito e la parola di Dio non riguarda solo il passato, ovvero le scritture, no? Quindi ogni volta Luca negli Atti dice, e anche nel Vangelo, che sono scritture che parlano di Gesù. Lo Spirito Santo parla nelle scritture, in quelle che abbiamo descritto. Ma il rapporto tra lo Spirito e la parola riguarda anche la proclamazione attuale della parola. capitolo quarto del libro degli Atti, quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con franchezza. Quindi lo Spirito Santo non concerne solo l'Antico Testamento. Lo Spirito Santo concerne la proclamazione della parola di Dio nel qui ed ora, nella predicazione degli apostoli in quel momento e ovviamente ancora oggi. Quindi c'è uno stretto legame, è sempre lo stesso spirito che ha ispirato l'Antico Testamento, ha ispirato il Nuovo Testamento e continua ad ispirare la proclamazione della parola. Siete stanchi? No. Lo so che lo fate per cortesia, siete un popolo garbato e quindi lo fate. Potete anche oscurare il video se volete fare una passeggiata, prendere una grappa, non so, qualche cosa che vi possa un po' fare riprendere. Però questo è stato il comandamento a cui devo, insomma, essere obbediente. Ora, lo Spirito Santo, allora, nel libro degli Atti inaugura una nuova era. Questo aspetto traspare soprattutto dalla differenza che c'è con il Vangelo di Luca. Per questo entriamo nel mondo di Atti degli Apostoli come atti dello Spirito. C'è una continuità, ma anche uno stacco tra i Vangeli e gli Atti. Tutti e quattro i Vangeli canonici dicono che lo Spirito era presente al momento del battesimo di Gesù alle acque del Giordano, ve lo ricordate, quando Giovanni Battista battezza. Marco e Matteo lasciano intendere che lo Spirito è presente non solo al momento del battesimo, ma accompagna Gesù in ogni momento. Vi ricordate che entra nel deserto? Spinto, accompagnato dallo Spirito, no? Quindi lo Spirito per Marco e Matteo agisce, opera con Gesù nei 3 anni della sua predicazione. Per Giovanni lo Spirito no, verrà più tardi. Per Giovanni lo Spirito interverrà dopo, capitolo 7 di Giovanni. Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non vi era ancora lo Spirito perché Gesù non era ancora stato glorificato. Questa è come una glossa che Giovanni inserisce nel Vangelo. Infatti, sulla croce Gesù, chinato il capo, consegnò lo Spirito. Quindi, al momento della morte incomincia ad arrivare lo Spirito. Al momento della morte di Gesù, ma soprattutto dopo la risurrezione, siamo sempre in Giovanni, il giorno dopo il sabato, Gesù si presenta ai discepoli chiusi nella stanza, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. Quindi, vedete, differentemente da Marco e Matteo, per Giovanni bisogna attendere che il risorto ci porti lo Spirito. Per Luca è chiaro che quanto era stato intravisto nel momento del battesimo al Giordano si compie soltanto adesso, cioè soltanto in una fase, noi diremmo, ecclesiale, soltanto negli Atti degli Apostoli. Lo Spirito subentra solo ora. Atti 1, 4, 5, lo abbiamo già citato in precedenza. Mentre si trovava a tavola con loro, ordinò di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella disse che voi avete udito da me, Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Quindi l'espressione tra non molti giorni significa a Pentecoste ed è il tempo liturgico che noi stiamo vivendo, cioè 40 giorni dopo la risurrezione per spiegare l'arrivo dello Spirito e tra qualche giorno, cioè tra 10 giorni, la Pentecoste, il dono dello Spirito. Pietro infatti dirà, a capitolo 2, innalzato alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Ci siamo. Quindi per Luca è chiaro che lo Spirito arriva ad un certo punto e inaugura una nuova era. Dunque, per Luca la missione di Gesù si compie non sulla croce o la domenica di risurrezione, ma quando ha finalmente consegnato ai discepoli lo Spirito ricevuto dal Padre. Che lo Spirito lo dà il Padre. Questo Spirito abilita i discepoli a dare testimonianza di Lui morto e risorto. I 40 giorni che il risorto trascorre con i suoi discepoli servono per spiegare che lo Spirito sta per venire e a Pentecoste in effetti verrà. Capitolo 2. Mentre stava compiendosi il giorno di Pentecoste, quindi la datiamo bene perché Pentecoste sappiamo è 50 giorni dopo Pasqua anche per il mondo ebraico, quindi si trovarono tutti insieme nello stesso luogo, venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Vi faccio notare solo un piccolo dettaglio, un brano celeberrico. Il vento impetuoso e le lingue di fuoco sono questi due elementi che ricordano lo stesso scenario, vento e fuoco, evocato da Giovanni Battista. Luca 3, l'episodio del Giordano. Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me e a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo grano, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. No? Chi conosce l'operazione che si faceva, si tirava in aria il grano perché la pula venisse portata via dal vento, no? È come pula che il vento disperde, dice il Salmo. No? Quindi vento e fuoco, vedete? È un modo per dire che quello che il Battista aveva preannunciato nel deserto si è realizzato adesso nella Chiesa. Ma c'è una novità decisiva. Il suo, quello di Giovanni, era un battesimo legato al pentimento e alla conversione. Era un battesimo di purificazione a motivo del peccato. Il battesimo nello Spirito Santo va oltre, perché abilita alla testimonianza, rinsalda la comunione ecclesiale, ispira la condivisione dei beni, altri temi classici del Libro degli Atti, e così via. Cioè lo Spirito non si limita a riparare, ma avvia una stagione nuova della vita di fede. Non so se è chiara questa distinzione, perché è importante, è il motivo per cui noi distinguiamo tra redenzione e salvezza. Questo ci vorrebbe più un teologo che un biblista. Noi biblisti abbiamo non più di due idee in testa e le facciamo girare. Poi i biblisti uomini, ne abbiamo una sola, come potete immaginare, questa gira intorno. Comunque, la redenzione è legata al peccato che Cristo redime, quindi al peccato che si elimina. È una riparazione, potremmo dire, di una ferita. La salvezza è intesa invece in chiave positiva, cioè ci porta alla vita in pienezza, alla condivisione con Dio, alla divinizzazione, direbbero i padri orientali. Cioè, non è la stessa cosa. Una cosa è che io vivo evitando di sbagliare, un'altra cosa è che io vivo cercando di fare il bene. Ok. Dunque, talmente nuovo è il battesimo nello Spirito rispetto al battesimo di Giovanni, che a chi non è stato già battezzato o a chi non ha condiviso le pratiche religiose ebraiche prima di convertirsi, basta solo questo battesimo. Questo è uno dei temi, non abbiamo la possibilità di approfondirlo, ma uno dei temi tipici del Libro degli Atti. Questa è la visione di Pietro, cioè se tu non sei un giudeo convertito, ma sei un pagano convertito, e tutti noi siamo pagani convertiti, perché non si nasce cristiani ma si diventa. Però noi non abbiamo l'esperienza di una religiosità come quella ebraica. Abbiamo imparato la religiosità cristiana, no? Quindi Chi veniva dal mondo pagano e riconosceva nella fede in Cristo la propria salvezza, Pietro capisce che non è vincolato al battesimo giudaico. Può aprirsi direttamente ad un battesimo nello Spirito. Pietro stava ancora, capitolo 10, quando va a casa del centurione Cornelio, stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la parola. È un centurione, quindi non è un giudeo, è un romano, un pagano. I fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo. Li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: chi può impedire che siano battezzati nell'acqua questi che hanno ricevuto come noi lo Spirito Santo? E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni. Più tardi lui stesso racconterà: avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo discese su di loro, come in principio era disceso su di noi. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo. Vedete come c'è un riferimento al battesimo del Giordano, ma c'è quindi una continuità, però c'è anche un superamento. Sarà un passaggio decisivo questo, soprattutto condiviso da Paolo, l'apostolo delle genti. No? Paolo dirà nella lettera ai Galati che la legge uccide, ma non è che lui ce l'aveva con la legge, per dire, non possiamo porre questo obbligo a chi non ce l'ha nel sangue la cultura giudaica, perché l'importante è la fede. Ed è un po' la logica della lettera ai Romani. Disse loro, siamo al capitolo 19, avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede? Ah, scusate, questa è una chicca, perché quindi non possiamo imporre, diciamo, a chi non ha il battesimo di farsi battezzare e poi di essere battezzato nello Spirito Santo. Ma c'era una circostanza di chi invece aveva una posizione un po' diversa e sono i discepoli di Efeso. Paolo disse loro: avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede? Gli risposero: non abbiamo nemmeno sentito dire che esista uno Spirito Santo. Ed egli disse: e quale battesimo avete ricevuto? E loro risposero: il battesimo di Giovanni. Vedete, non ne conoscono altro. Allora Paolo disse: Giovanni battezzò con un battesimo di conversione, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù. Udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù. E che tipo di battesimo è? Non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, discese su di loro lo Spirito Santo e si misero a parlare in lingue e a profetare. Quindi lo Spirito, diciamo così, il battesimo nello Spirito è necessario, ma c'è qualcuno anche che dice: no, ma io non ne ho la più pallida idea, mai sentito parlare di Spirito Santo. Quindi la conversione è essenziale, diciamo così, battesimo giovanneo, ma in questo senso non è cancellato. Ma adesso siamo nell'epoca dello spirito. Quel tipo di battesimo ha un senso, questo battesimo ha un nuovo senso che fa sbocciare il senso del primo. Vorrei porre un'ultima questione, direi cruciale, una domanda che ci possiamo fare, che potrebbe essere, diciamo, la domanda che ciascuno di noi si fa, cioè: lo Spirito Santo è una persona? A volte lo stesso Luca usa il termine forza, per questo vi dicevo all'inizio, bisogna fare attenzione con le parole, perché dove, diciamo, dove luccica non è detto che sia oro, e dove non luccica può darsi che ce ne sia un po'. Ma dunamis, il termine dunamis, alcune volte è sinonimo di pneuma, di spirito. Un esempio si trova alla fine del Vangelo, nelle parole che Gesù risorto rivolge agli undici e agli altri discepoli: io mando su di voi colui che il Padre mi ha promesso, scusate, colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siete rivestiti di potenza dall'alto. E questo è lo Spirito. Queste parole si ritrovano infatti nel libro degli Atti, capitolo 1: riceverete la forza dello Spirito che scenderà su di voi. E di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria, fino ai confini della terra. Quindi dunamis è da trattare con cautela, ma è chiaro che lo spirito è sentito come una forza. Sono però numerosi e inequivocabili i passi in cui lo spirito ha una sua personalità autonoma. Non è cioè una cosa, una forza, ma una persona. Così, ad esempio, negli Atti lo Spirito Santo parla. Capitolo 8. Disse allora lo Spirito a Filippo: va avanti e accostati a quel carro. Capitolo 10. Pietro stava ancora ripensando alla visione quando lo Spirito gli disse: ecco, tre uomini ti cercano. Capitolo 11. Lo Spirito mi disse, è Pietro che parla, di andare con loro senza esitare. Capitolo 13. Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: riservate per me Paolo, Barnaba e Saulo. Non solo parla, ma anche agisce. Capitolo 8. Quando risalirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più. Oppure, capitolo 16. Paolo e Timoteo attraversarono la Frigia e la regione della Galazia, poiché lo Spirito Santo aveva impedito loro di proclamare la parola nella provincia di Asia. Allora, che lo spirito sia una persona non è e non semplicemente una metafora, per spiegare l'intervento di Dio nella storia, è un dato che troviamo nel libro degli Atti, ci sono tante testimonianze. Ma questa è una caratteristica solo di Luca, cioè soltanto Luca nel libro degli Atti ci parla dello Spirito Santo come una persona? Direi proprio di no. Lo stesso, infatti, ci viene trasmesso dal Vangelo di Giovanni. Può essere utile citare i cosiddetti detti del Paraclito, sono alcuni brani che si trovano nei capitoli 14, 15 e 16 di Giovanni, tra l'altro sono le letture della messa di questi giorni. Si tratta di una serie di discorsi di Gesù proprio sullo Spirito Santo che definisce Paraclito. Grande discussione su che cosa significhi Paraclito, ma si può tradurre con consolatore. A me piace avvocato, non solo perché mio padre è avvocato e quindi mi conviene, ma perché Paraclito ha un che di giudiziario, cioè è colui che mi assiste quando sono chiamato a rendere testimonianza. Eccolo qui, no? Il discorso che abbiamo fatto sinora. Quindi è il difensore, è il protettore, è l'intercessore. Tre espressioni fugano ogni dubbio sulla personalità dello Spirito Paraclito. Sono tre espressioni che si godono un pochettino di più in greco, a dire il vero, che in italiano, ma in italiano ce l'abbiamo fatta, nella traduzione non dovrebbe sfuggirci. Giovanni 14, 26. È Gesù che parla. Il Paraclito, lo Spirito. Qui scusate se faccio una piccola incursione nel greco. Pneuma. Il termine per dire spirito in greco è neutro. Noi in italiano fortunatamente il neutro non ce l'abbiamo. Ce l'hanno in tedesco, nel tedesco, in Germania e in Austria. Dobbiamo trovare, alcune parole sono anche neutre. Però pneuma è neutro. Quindi quando si accordano i pronomi o gli aggettivi si dovrebbero accordare con il neutro. Ok? Allora, però guardate cosa succede, per esempio, in questa espressione di Giovanni 14:26. Il Paraclito, lo Spirito Santo, to pneuma to agion, che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa. Quindi, se lo Spirito fosse una cosa, dovremmo trovarci un pronome neutro, quindi esso. Invece egli. Noi qui lo rafforziamo in italiano dicendo lui vi insegnerà. Quindi, benché grammaticalmente sia neutro, possiamo dire il suo genere è maschile, è personale. Il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Giovanni 15, 26. Quando verrà il Paraclito che io vi manderò dal Padre, lo spirito della verità che procede dal Padre, egli vedete, ekeinos in greco. Egli darà testimonianza di me, persona maschile. Giovanni 16,13, quando verrà lui, lo spirito della verità, vedete, otan deelte ekeinos, quando viene quello, quegli, noi diremmo, lo spirito di verità vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. In conclusione, la prima cosa da fare è discernere gli spiriti. La fede chiede un po' di intelligenza e tanta sapienza. Noi diremmo che la fede chiede la ragione, invoca, sollecita la ragione. Non tutto è bene e non tutto serve per l'edificazione della comunità. Il discernimento serve a discernere gli spiriti, in primo luogo. Per Marco e Matteo lo spirito è già in mezzo ai discepoli durante la vita terrena di Gesù. Per Giovanni lo spirito sarà consegnato dopo che egli sarà esaltato, cioè dopo la croce. Per Luca c'è un anticipo nel battesimo, ma l'era dello spirito deve ancora venire. Il Padre lo aveva promesso, ma sarà soltanto con la Pentecoste che si renderà veramente presente. E la sua presenza è talmente innovatrice da non richiedere un battesimo di acqua se non è stato possibile. Lo Spirito porta una grazia nuova, potremmo dire la stagione della Chiesa è la stagione dello Spirito. Questo è una forza che abilita il credente a testimoniare il Cristo in ogni momento della vita, abilita cioè a condividere la sorte di Gesù Cristo, morto e risorto, a morire e risorgere con Lui e come Lui. Ma soprattutto lo Spirito è una persona che parla, interviene nella vita dei credenti per uniformare la vita a quella del Figlio di Dio. Per questo credo che il libro degli Atti degli Apostoli possa essere a ragione definito il libro degli Atti dello Spirito Santo. Grazie.
Grazie
Grazie.
Donisi. Di solito, prima di salutarci, raccolgo un po' le idee, ma questa volta l'hai già fatto tu. E quindi lasciatemi soltanto che possa, al termine di questo incontro, che in qualche modo è anche conclusivo, che possa dire grazie e esprimere la sincera riconoscenza alle tante persone a cui la scuola biblica, tutti noi, siamo debitori. Innanzitutto, grazie a voi, iscritti e simpatizzanti della scuola biblica, che nonostante le difficoltà non avete mancato di far sentire il vostro interesse. Non avete fatto mancare la vostra presenza, adattandovi alle difficoltà a cui abbiamo dovuto andare incontro. Grazie anche per il vostro sostegno, perché per esempio c'è stato chi ha voluto anche pagare l'iscrizione annuale, cosa che appunto non era necessaria perché non abbiamo potuto fare i corsi come al solito. È vero che anche se i costi sono stati sicuramente minori, qualche spesa c'è sempre. Quindi grazie a chi ha voluto anche offrire questo gesto di solidarietà, di incoraggiamento. Un grazie poi a tutti i docenti che, pur non avendo avuto l'impegno di un gruppo da condurre, non hanno mai smesso di formarsi e di prepararsi per i prossimi anni. E c'è stato qualcuno che, là dove è stato possibile, invece ha anche continuato con il proprio gruppo, i due gruppi di ebraico, ma anche, per esempio, a Trivignano e da qualche altra parte è stato fatto qualche incontro in qualche parrocchia. Grazie a chi, come Donnisi, questa sera ha aiutato tutti ad approfondire alcuni temi scelti. Abbiamo avuto esperienza, di ascolto di voci veramente diverse tra di loro, uomini e donne, consacrati e non, cattolici, ma anche abbiamo sentito la pastora protestante, Lidia Maggi, che appunto ci hanno fatto apprezzare diverse prospettive, diverse letture degli Atti degli Apostoli. Grazie a chi cura il sito web che ci consente di recuperare i materiali della scuola biblica in internet e di ascoltarli con calma anche successivamente a questo momento. Grazie a chi ha curato gli aspetti economici e le pratiche di legge. Infine, lasciatemi dire grazie anche a Maria Leonardi che non smette di curare con precisione e amore la segreteria, a mantenere i legami tra di noi, e che con tanta gentilezza mi ricorda le cose che io puntualmente dimentico e fa in modo che la scuola biblica possa svolgere la sua attività in modo puntuale. E prossimamente, come facciamo di solito, siete raggiunti da una circolare, con anche qualche suggerimento di lettura per l'estate che ci sta davanti. Grazie allora di nuovo a Don Nisi. Lo chiamo Nisi perché mi ricordo che quando ci siamo incontrati, forse la prima volta, e lui si è presentato, ha detto il suo nome Dionisio, ma poi ha detto, siccome la prima parte è un po' impegnativa, facciamo pure semplicemente Nisi, quindi la seconda parte del nome. Grazie, ho visto che forse c'è stata qualche domanda, qualche commento in chat. Spero che i miei collaboratori abbiano raccolto quello che è stato scritto. E arrivederci a tutti, speriamo davvero di poter darci appuntamento dal vivo con le conferenze di inizio anno fatte in presenza e poi che possiamo davvero iniziare un anno di incontri a tu per tu. Buona serata, di nuovo grazie a tutti. Arrivederci.
Grazie.